Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Buongiorno, benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte, membro dell'Associazione Romane Gentes. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno Eliana, bentrovati ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo del vino, le vigne che sono sempre state piante molto amate dai romani. Quali erano le più famose?
Dunque, Roma, città di vigne, sembra strano a dirlo oggi se ci affacciamo così alla nostra città, la guardiamo, traffico, odori strani di appunto gas particolarmente velenosi, ma in effetti se potessimo tornare un attimo indietro nel XVI secolo, sia nel 1500, potremmo vedere che Roma veramente era una città di vigne. Il fatto anche della conformazione del terreno che aveva questi colli che la incoronavano, chiaramente permetteva anche di mettere delle vigne anche appunto su questi colli. Abbiamo una delle vigne storiche, diciamo, che è quella legata a Raffaello addirittura, che si trova ancora oggi nel ristorante che sta vicino a Porta Settimiana, dove doveva abitare la famosa fornarina di cui Raffaello si era innamorato e che ha ritratto in tante sue pitture, perché lì c'era un orto dove la fornarina abitava. Il fornaio Luti era appunto il padre della fornarina, ecco perché il nome peraltro, e ancora oggi c'è questa pianta che è abbastanza grande, certo l'uva ne fa pochina ovviamente, però è rimasta al ricordo soprattutto perché era un tipo di uva che oggi è carissimo e si trova poco sul mercato, che è il pizzutello.
Ma si vede anche da Porta Settimiana
un pochino appunto questo tralcio forte, perché è tronco praticamente ormai, no? E è l'unico ricordo, dicevamo appunto, di quest'orto, ma non è solo l'unico ricordo qui. In tanti punti di Roma, abbiamo parlato già altre volte della vigna che sta dentro a un piccolissimo pezzo di vigna che sta dentro al Grand Hotel, che era appunto una vigna dell'albergo che poteva vendere il suo vino. Poi tante pergole che stavano lungo le rive del fiume, quando ancora i muraglioni non c'erano, che sono stati veramente essenziali per una vita più sana e igienica a Roma, ma sicuramente hanno tolto tanto di quello che era il panorama fluviale di Roma, e non c'è proprio più. Abbiamo detto tante volte che questo fiume è lontano, non lo sentiamo più così vicino come il Padre Tevere, insomma lo dobbiamo andare a cercare. Sappiamo per esempio di due osterie che un pergola, perché era via Panico e l'Arenella, perché la pergola non era solo importante perché dava il vino, ma dava anche conforto, ombra alla canicola estiva per gli ospiti della stessa osteria.
Ci sono ancora comunque alcune trattorie che hanno una piccolissima pergola. Dove si capisce che una volta, la tengono e mantengono per fare ambiente,
certo,
però si intuisce quello che c'era una volta.
E difatti voi pensate che cosa doveva essere, cioè se con l'immaginazione potessimo immaginare un eventuale ritratto, queste pergole con questa uva nera, le foglie verdi e il fiume che riluceva e che andava lento. Beh, veramente
un quadro
di una città che dobbiamo però ancora andarci a ritrovare, perché è vero che è bellissima Roma oggi, perché non sarebbe possibile ritrovare una Roma contadina come era prima, no? Però secondo me nella Roma di oggi noi dovremmo fare un attimo una specie di dissolvenza incrociata e vedere anche quello che c'era prima per poterla amare di più. Scusate questo peana in onore di Roma, ma sapete che mi esce proprio dal cuore, grazie. Allora, queste vigne erano legate, quelle che stavano sul Tevere, chiaramente anche ai palazzi dei nobili che affacciavano sul Tevere, quindi erano tante queste vigne. Una delle più conosciute era quella di Papa Giulio III Ciocchi del Monte, che era veramente molto grande perché si estendeva da Porta del Popolo fino a Ponte Milvio, passando per la collina dei Parioli, quindi pensate che estensione avesse. Era praticamente tutto il territorio che stava dietro a quella che oggi noi chiamiamo Villa Giulia, semplicemente, dove c'è il Museo Nazionale Romano. Sia il Papa che la famiglia del Papa Ciocchi del Monte amava molto andare in questa vigna e in questa casa, fra virgolette, perché era di notevoli dimensioni e anche di bellezza, arrivavano a questa casa con la barca, quindi non prendevano né la carrozza né andavano a piedi, arrivavano via fiume, cioè si spostavano dal Vaticano e arrivavano via fiume fino alla casa di campagna, diciamo.
Allora,
così.
Certo.
Sì, perché era fuori delle mura,
certo.
E quindi veramente era una casa di campagna. Un'altra vigna che oggi veramente riceve delegazioni straniere, eccetera, eccetera, tutt'altra finalità quindi, è quella che noi oggi chiamiamo Villa Madama, e era la villa del cardinale Giulio de' Medici, poi diventato Clemente VII, che sta sulle pendici di Monte Mario. Quindi certo è impensabile vederla con intorno tanti vigneti, no? Quindi veramente una Roma campestre. Tra le altre, sul Palatino avevamo anche altre vigne, erano alcune di proprietà del collegio inglese, e i ragazzi che venivano a studiare a Roma passavano molte ore in questa vigna per prendere aria buona. Voi pensate un po' che altra Roma, no? Quindi la città era pronta per essere vendemmiata, diciamo, in questo periodo. Ma la cosa divertente è che chiunque poteva venire a Roma a vendemmiare, portarsi i suoi grappoletti e farsi il suo vino, insomma. Adesso non in modo così semplicistico, però era abbastanza semplice.
Ma quelli erano i vini buoni?
Dunque, allora, quelli coltivati...
E tu hai parlato di uva nera.
Certo, quelli coltivati dentro le mura erano tutti rossi. Non veniva il vino bianco dentro le mura, non era molto stimato però, perché a Roma arrivava poi il vino dei castelli. Ma ricordiamoci,
bianco.
Esatto, che il vino intorno al Tevere era il più cattivo, diciamo. Quello sui colli, quindi tutti quelli di cui abbiamo parlato prima, poi potremmo aggiungere il Pincio, il Celio, perché su ogni colle c'era un vigneto, erano invece più buoni, forse perché i romani dicevano di fatti che Bacchus amat colles, cioè Bacco, che era il dio del vino, ama i colli, e quindi era più pregiato il vino.
Forse per il soleggiamento.
Il soleggiamento,
perché
forse
il colle era digradante, perché
sì,
forse era esposto in un modo migliore.
Forse, poi anche perché in genere sono colli tufacei, e sul tufo il vino viene abbastanza
quindi
buono.
Quindi il terreno,
esatto. Questo vino, sia dei colli romani, cioè dentro le mura, e sia quelli che stavano sul Tevere, era detto romanesco. Proprio noi sappiamo di un vino romanesco, lo troviamo tantissimo, anche nei menù delle osterie lo troviamo. Il vino migliore però che si beveva a Roma era quello che veniva dai castelli, sicuramente, ancora oggi, insomma, c'è una certa notorietà di questo vino, no? Era un vino il più pregiato di tutti, è un vino che purtroppo ormai è quasi scomparso, si trova in bottiglie rarissime, che si chiamava il Castellino. Il Castellino era un vino dolce da dessert. Bisognava scegliere un terreno particolare, in pendio, possibilmente costituito da ceneri vulcaniche, che venivano chiamate terrinella, e soprattutto ci doveva essere un'ottima esposizione al sole. Scelto questo terreno, che doveva essere vignato, era denominato dai viticoltori la pettorina, quindi l'uva si metteva sulla pianta e non si prendeva fino a novembre, pensate, quindi era tardissima la vendemmia del Castellino. E veniva poi aggredita, a forza di stare sulla pianta, da una muffa che veniva detta muffa nobile del vino, perché diminuisce l'acidità.
E si faceva appositamente.
Sì, sì, si aspettava che venisse questa muffa, perché appunto diminuiva l'acidità e con l'appassimento aumentano gli zuccheri, storica dell'arte, non dei pittori, non c'entrano niente. E quindi chiaramente questo vino bianco era buonissimo, non molto corposo, particolarmente leggero, elegante, piacevole, inconfondibile, veniva ricercato da tutti. Se voi andate oggi nelle vinerie che veramente hanno dei vini pregiati, trovate il Castellino, e peraltro lo pagate pure parecchio, perché veramente è quasi scomparso.
Ma chi andava a tagliare i grappoli?
Dunque, le mozzatrici erano, no? E i mozzatori. Comunque, scusa, volevo dire un attimo l'etimologia di Castellino. Alcuni dicono che è perché scendeva molto bene dalla cannella della botte, altri perché scendeva bene in gola. Allora, qui scegliete voi l'etimologia
che volete. Si faceva bere
volentieri. Tornando ai mozzatori e alle mozzatrici, erano quelli che tagliavano i grappoli, poi li mettevano nei cesti, dai cesti nei tini.
Che era un lavoro molto ambito, perché?
Era ambito perché, peraltro, nelle vigne...
Si portavano via, oltre i grappoli di cui parlavi, anche le lumache.
Certo, le lumache. Voi sapete che i romani sono sempre ghiotti di lumache, stati ghiottissimi di lumaca. Ma la lumaca più buona in assoluto è la lumaca di vigna. Quindi quando andavano nelle vigne si facevano parecchi cesti di lumache. Sappiamo questo anche da un bando del 1637 in cui si dice: si comanda che detti vindemmiatori, corbiatori e mozzatori, cioè tutti quelli che toglievano i grappoli, debbano entrare a vindemmiare la mattina nell'aurora e seguire il lavoro sino alla sera a ore 23, che sarebbero poi le 5 del pomeriggio, perché l'ora a Roma partiva dal tramonto del giorno prima, e nel partir non possano portare uva di sorte alcuna, né lumache, né frutti contro la volontà del padrone, sotto pena della partita dei detti frutti e tre tratti di corda. Quindi voglio dire, era veramente pericoloso. Però nonostante questo, siccome era l'unico tipo di carne che i poveri, praticamente,
la lumaca,
potessero mangiare, chiaramente la portavano via in genere lo stesso. Poi certo, se
però,
venivano presi...
Scusami, le lumache normalmente escono quando piove, ma la pioggia non fa male alla...
All'uva? All'uva. Beh, no, ci deve essere anche la pioggia nell'uva, quindi chiaramente... però la lumaca di vigna resta più tempo, diciamo, anche senza pioggia. E queste erano le lumache più buone. Quando pioveva, ovviamente, comunque, adesso al di là del discorso della vigna, la gente usciva e andava a cercare le lumache comunque, le mettevano poi in cesti con delle retine e le mantenevano, le conservavano, perché appunto dal macellaio la gente che non aveva tanti soldi ci andava solo per le feste.
E come si cucinavano?
Dunque, possiamo dare questa ricetta, no? A chi piacciono, sicuramente a chi piacciono le lumache, sarà, forse la conoscerà moltissimo, però ricordiamoci questa ricetta che è antichissima, ma che ancora oggi si usa per mangiare le lumache di vigna. Allora, 500 grammi di lumache di vigna, non so dove le possiate trovare.
Con o senza casetta?
Dunque, la casetta si mettono anche con la casetta e poi si leva la casetta, perché la prima della preparazione si devono spurgare in acqua, aceto, sale per 2 giorni le lumache. Poi devono essere bollite per 10 minuti, sciacquate in acqua fredda, preparate poi un soffritto con aglio e olio. E appena l'aglio sarà imbiondito, bisogna toglierlo, aggiungere le acciughe, i pomodori pelati, che erano 1/2 chilo, fatti a pezzetti, poi mentuccia, sale, pepe, peperoncino. Appena la salsa è addensata, si aggiungono le lumache, si lasciano cuocere circa per 50 minuti, si aggiunge acqua se necessario e poi buon appetito, perché veramente è un piatto gustosissimo. Ricordo, gli ingredienti sono 500 g di lumache di vigna, 500 pomodori pelati, 500 g di acciughe, 500 g di pomodori pelati, sì, 5 decilitri di olio di oliva, mentuccia, peperoncino, 2 spicchi d'aglio, sale e pepe.
Sì, ma oggi dove si prendono?
Dunque, dove si prendono? Non è facile, in effetti, trovare lumache. Nei paesi vicino Roma si trovano sempre, perché è rimasta proprio una tradizione. Io ho una casa in campagna e pare, io purtroppo non amo le lumache, devo confessare questa mia pecca romana, però sembra che nel nostro terreno le lumache siano molto buone e ci chiedono sempre di poter entrare per prendere le lumache e poi le vendono. Quindi nei paesi vicino Roma ci sono evidentemente ancora molti che vendono, non solo mangiano, ma vendono le lumache.
Insomma, questa vendemmia comunque era un momento allegro.
Molto allegro, non solo, ma siccome la vendemmia è sinonimo di vino, anche se ancora non bevevano il vino, solo stare in mezzo a quest'uva che sarebbe diventata poi il liquore di Bacco sicuramente dava allegria, tanto che Zanazzo ci ricorda uno strano scherzo che si faceva. In tempo di vendembia, in delle vigne di Roma e puro in quelle degli castelli nostrali, oltre a farsi un sacco di risate e d'allegrie, sa usa de fa uno scherzo agli conoscenti o agli forestieri che ve vengono a trova la vigna, nel tramente che state sotto la vite e taglia con le forbici di grappi d'uva. Ecco, sto scherzo in che consiste? La vendebbiatora o mozzadora via un grappo d'uva o un paro e li sfragne sulla faccia della persona che lei da trova, come si sfragnesse l'uva del tartino. Sto scherzo si chiama ammostà o da una ammostata. Ora, siccome si andavano a trovare questi mozzatori, se veniva una persona di rango particolarmente alto o molto importante, ovviamente non si poteva, come dice Zanazzo, sfragne sul viso.
Ecco, magari spieghiamo.
Ma si faceva sul...
Sfragnere.
Sfragnere vuol dire proprio prendere e mettere sul viso, diciamo spingendo, in modo che l'uva...
Spiaccicare.
Esatto, spiaccicare. Proprio si apra completamente.
Che non è italiano nemmeno questo, ma forse è più comprensibile.
Diciamo che si apre con la spinta, insomma, no? Spingendo l'uva, e queste persone famose o di rango, abbiamo detto, che andavano a trovarli, chiaramente non potevano uscire dalla vendemmia col viso completamente sporco di uva, ma si faceva sulle scarpe e tutti accettavano volentieri questa ammostata, va bene? Era uno scherzo.
Allora,
insomma,
siamo arrivati, si raccoglie l'uva, poi quest'uva come arriva in città?
Arriva, dunque, prima si mette nelle cantine, l'uva quasi sempre viene, questa di Frascati veniva fatta a Frascati, quella di Roma veniva sistemata nei tini delle cantine romane. Le cantine erano quasi sempre tufacee o addirittura, pensate, che fuori Roma si cercavano anche delle antiche camere sepolcrali e quindi potevano appunto portarle poi nei tini dove ribollivano e quindi quando era pronto poi si portavano a Roma e i vini migliori, abbiamo detto, sono quelli di Frascati. Sappiamo che Paolo III Farnese era un grande intenditore di vini e diceva proprio del vino dei Castelli: È poco ed è picciolo, ma è molto perfetto, massime per l'estate. Ma non bisogna muoverlo da quell'aria, perché quando quei vini sono in luogo piano, dove non passa il vento, si mutano e sobbolliscono. In effetti poi dal 1700, qui siamo nel 1500, il vino arriva a Roma con il carrettiere a vino.
Se tu sei d'accordo, ascoltiamo la gita di Castelli.
Certo, e poi ci agganciamo.
E poi concludiamo con... questo pensiero di Trilussa.
La gita di Castelli è importante perché Pedrolini ha dedicato proprio questa canzone alla gita. Pensate quanto
e abbiamo proprio questa versione.
Benissimo, e pensate quanto aspettassero i romani questo momento.
Sì, buono dillo. Adoto, hai dato da bere al cavallo?
E come no, gli ho messo due bicchieri di vino dentro le froce del naso.
Figure de mosse magna la strada. Noi andiamo avanti soli, eh.
Sì, ma non corre tanto che io ho paura.
Sta attenta all'automobile, eh. Noi devenimo appresso. Passa per Grotta Ferrata.
Sì, mette merzale sulla coda. Monta, Nannicca, e mo noi si squagliamo zitti.
Nanna, me sbriga da corda lenta.
Ma non te fa venire i nervi, no?
Ci siamo tutti?
Grazie a Dio, sì.
E allora andiamo.
Guarda che sole, che sortito Nanni, che profumo di rose, di garofoli e panse. Com'è tutto un paradiso, i castelli sua così. Guarda Frascati, che tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare.
Lo vedi?
Ecco Marino, la sagra c'è dell'uva. Fontane che danno vino, quanta abbondanza c'è. Appresso vi è Genzano, Corpitore, Squarbano. S'annavo a metterli, Nanni. Ma c'è la riccia, più giù c'è Castello, che è davvero un gioiello con quel lago da incantare.
E favole un profumo,
solo a me mi vuoi senti. Sotto quel lago un mistero c'è sta, di Tiberio le navi so l'antica civiltà. Ma meglio della champagna, er vino d'este vigne, ci fanno la cuccagna dal tempo di Noè. I prati a tutto spiano, so frutte, vigna e grano, s'annavo a metterli, Nanni.
E notti e già le stelle ti fanno un manto d'oro, e le tranelle se mettono a cantare.
Chi canta uno stornello risponde il ritornello, che coro gli ha sentì, Nanni.
Allora, il vino degli Castelli, Frascati, Fraschetta.
E andiamo. Che era? La Fraschetta era il posto dove veniva messa la frasca fuori per riconoscere le osterie che potevano subito dare il vino uscito appena dalle cantine, quello che oggi diciamo il novello, in fondo.
Dove ancora,
no?
Oggi ce ne sono ancora alcune dove e te porti da mangiare da casa.
Sì, ti porti i cibi propri, come si diceva, esatto.
E lì
poi si beveva il vino,
puoi
ovviamente.
Consumare il vino, pagare il vino.
Vino, porchetta, insomma, che stiamo dicendo? Chiaramente queste sono le nostre radici gastronomiche.
Dai,
no? Come si arrivava? Si arrivava con dei treni tra la prima e la seconda guerra mondiale, anche dopo, si arrivava a Frascati in questo periodo con dei treni che venivano detti treni tropea. Tropea a Roma è l'ubriacatura, va bene? E quindi ecco perché poi quando tornavano dai castelli a Roma, chiaramente la gente spesso e volentieri aveva difficoltà a ritrovare la strada di casa perché era molto allegra, mentre Trilussa andava ai castelli, a Frascati soprattutto, con la carrozza. E Trilussa ci dà una poesia che è un'elegia praticamente e un peana nei confronti confronti del vino dei Castelli, messo a confronto con lo champagne. Si intitola proprio Champagne. Non bevo che Frascati. Lo champagne mi mette in cuore come un'allegria per una cosa che mi ha fatto piagne. O per di meglio, sento che il piacere che provo in quel momento è foderato de malinconia. Er botto che fa il tappo quando lo strappo, il fiotto della schiuma, mi rappresenta la felicità che appena nasce sfuma, come vie, sparisce.
Insomma, preferiva il vino allo champagne.
E certo, lo champagne è la malinconia di essere tristi, come dicono gli orientali. Dava
un momento di felicità, ma molto fuggevole, e poi sarebbe sparito.
Via. Esatto, invece il vino dei Castelli, più forte, più corposo, porta le nostre radici.
Ci lasciamo allora su Trilussa. Grazie Nicoletta per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ci vediamo martedì prossimo. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri e Nicoletta Fattorosi Barnaba.